www.joe.it e la storia continua. Il nuoto. Non basta l'aver dato i figurini per il nuoto, si vuole insegnare ai nostri ascoltatori il modo di soggiogare e servirsi del perfido elemento. Il nuoto occupa un posto importante fra gli esercizi che fanno parte dell'educazione. Esso esercita un'azione benefica sul corpo, di cui mantiene la forza, la flessibilità e la salute. Il nuoto era tenuto in singolare stima dagli antichi. I romani giudicavano questo esercizio così necessario che essi lo mettevano al pari delle belle lettere. E si diceva proverbialmente di un uomo la di cui educazione era stata negletta: neque litteras dicit neques natare. Gli uomini poi che esordiscono nei fiumi si allacciano a una lunga corda assicurata all'altra estremità ad un gran pezzo di legno che galleggia. Sarebbe dunque facile cosa di ricondurre alla superficie un uomo se vi si fosse trovato tirato in fondo. Questo sistema è molto superiore a quello che consiste nel sospendere il principiante all'estremità di una pertica. I principi del nuoto possono essere dimostrati ed apprendersi fuori dall'acqua, come tutti gli esercizi ginnici. Ecco ciò che disse a questo proposito il signor Berard. Sembrerà sorprendente, forse, che il nuoto sia collegato nel numero degli esercizi che saranno insegnati nei licei. Si resterà ancora più meravigliati apprendendo che il nuoto avrà luogo nell'aria più che nell'acqua. Questa non sarà nuova invenzione. Nessuna parte della ginnastica viene più metodicamente insegnata nelle scuole militari che questa, e ciascun tempo del nuoto è l'oggetto di uno studio speciale. Vi si fa prima l'educazione delle braccia e poi quelle delle gambe. Vi si coordinano in seguito le contrazioni di ciascun braccio con quelle della gamba corrispondente, finché, disteso col basso ventre sopra un cavalletto, l'allievo eseguisca con le sue quattro membra a un tempo i movimenti del nuoto. Confesso che ad un primo esame non sarei stato che mediocremente rassicurato sugli effetti di questa maniera di nuotare, per ragione dimostrativa, e avrei tenuto che, gettato nell'acqua, il presunto nuotatore non si trovasse sufficientemente in guardia contro questo elemento. Ma l'esperienza fatta riuscì decisiva. 36 sottufficiali che non avevano nuotato che nell'aria sono stati condotti in riva della Marna. «Voi sapete nuotare?» si disse loro. Ma essi non sembravano molto convinti della cosa. Nulla di meno, essi entrarono nell'acqua. 19 fra essi nuotarono all'istante. Per gli altri, l'effetto desiderato non si fece attendere al di là della 12ª lezione. E la facoltà di muoversi nell'acqua non è naturale nell'uomo come alla maggior parte degli animali. Egli non nuota per istinto. La sua organizzazione è contraria a questo genere di locomozione. La posizione orizzontale non gli conviene che per riposo e il suo peso specifico lo spinge al di sotto della superficie del liquido, in cui egli non può più respirare. La sua intelligenza, inoltre, gli fa temere il pericolo, la cui tema bada a paralizzarsi le forze. Bisogna che egli apprenda a familiarizzarsi con l'acqua e a padroneggiare tutte le sue disposizioni sfavorevoli al nuoto. Si usano differenti modi per facilitargli l'apprendimento. Alcuni si servono ora di un fascio di vinchi sul quale si appoggia il petto, ora di due vesciche piene di aria o di larghi pezzi di sughero stretti attorno al corpo con un cordone. Alcuni non approvano l'uso di questi mezzi ausiliari. Questi hanno un nulla di meno il vantaggio, sostenendo il corpo, di lasciare all'apprendista la libertà di esercitare le sue membra e di abituarsi ai movimenti che sono le principali condizioni del nuoto. E questi sostegni non devono emancipare al punto di abbandonarsi in un'acqua profonda, perché possono accidentalmente distaccarsi dal corpo. Ecco alcuni consigli che noi togliamo dagli scritti del celebre Franklin. Il solo ostacolo ai progressi in un'arte così utile come il nuoto è la tema, e del nuoto si servono d'ordinario di sostegni di varia specie per aiutare il corpo a rimanere sopra l'acqua. Ma voi non saprete nuotare se non quando avrete confidenza nel potere che ha l'acqua di sostenervi. E per acquistare una tale confidenza si può impiegare un mezzo di cui l'esperienza giustificò l'utilità, ed eccolo. Scegliete un sito in cui l'acqua si approfondisca per gradi. Camminate tranquillamente innanzi finché vi giunga al petto. Giratevi con la persona verso il margine e gettate un uovo nell'acqua tra voi e la riva. Esso cadrà al fondo e voi lo vedrete facilmente se l'acqua è chiara. Bisogna che sia gettato molto al basso, perché non possiate andare a trovarlo che abbassandovi. E per incoraggiarvi, riflettete che passate da un'acqua profonda a una più bassa e che ad ogni istante potete, puntando le gambe sotto di voi e appoggiandovi sul fondo, alzate la testa molto al di sopra dell'acqua. Tuffate nell'acqua gli occhi aperti e teneteli aperti prima di immergervi. Siccome non potreste aprire le palpebre per il peso dell'acqua che vi sta sopra, è necessario che siano aperte prima per potervi gettare sull'uovo, e dovete sforzarvi, muovendo le mani e i piedi contro l'acqua, di giungere fino alla sua portata per prenderlo. In questo sforzo voi provate che l'acqua vi spinge in alto contro vostra volontà e che non è così facile andare al fondo come lo credete. Anzi, che non potete se con una certa forza e attività afferrate l'uovo. Così voi sentite il potere che ha l'acqua a sostenervi e apprendete a confidare nel suo potere. Mentre che voi vi forzate a rimontare per avere l'uovo, apprendete la maniera di agire nell'acqua, coi piedi e con le mani, mezzo di cui vi servirete in seguito nuotando per sostenere la testa alla superficie dell'acqua o per avanzare di traverso. Voi dovete tanto meglio sperimentare questo metodo, che quantunque sia facile dimostrarvi che voi potete galleggiare lungamente sull'acqua conservando la vostra bocca libera per respirare. Se voi vi mettete in una posizione conveniente, senza dibattervi, nulla di meno, finché voi abbiate acquistata questa confidenza sperimentale, non si può sperare che voi abbiate tanta presenza di spirito per richiamarvi questa posizione e gli avvisi che vi sono dati in questo proposito. La sorpresa può farvi oubliare tutto. Apprendete dunque a nuotare, come sarebbe a desiderarsi che tutti gli uomini la prendessero dalla loro giovinezza. Essi sarebbero tanto più certi della loro bravura e inoltre sarebbero tanto più felici, perché liberi dalle apprensioni penose del pericolo, senza contare il piacere che procura un esercizio sì buono e così gradito. Parliamo prima delle differenti maniere di nuotare e poi esporremo alcuni precetti ed alcune regole per il modo di condursi nuotando e sanzionate dall'esperienza. nuotare alla rana. Si imitano i movimenti della rana. Entrate nell'acqua fino alle spalle. Situate le braccia presso il corpo, i palmi delle mani e le dita riunite e il pollice in aria. Inclinate lentamente la parte superiore del corpo in avanti, tenendo la testa alta e diritta. Appena i vostri piedi hanno abbandonato il terreno, portate i talloni l'uno contro l'altro presso le estremità delle cosce. Poi, per un movimento simultaneo e violento, le mani si portano in avanti e i piedi indietro. Le braccia si stendono all'altezza delle spalle. Le mani si allontanano stese tenendo le dita giunte. Si descrive una curva tuffandosi alquanto nell'acqua per rimettersi di poi nella prima posizione. Le gambe si stendono per la proiezione viva e simultanea dei piedi. Si ripetono questi stessi esercizi a intervalli uguali, senza darsi fretta. Bisogna, come si dice, accelerare lentamente. Continuiamo la prossima volta. www.redigio.it e la storia continua.